Due sulla strada con Guidarello e Silvestro Pontani.
Portami al sud, all'aria aperta della sua grazia soleggiata e pura. Lasciami nell'orto, nel verziere fiorito del suo alto giardino rinverdito, bizzarra agricoltura, fonte e ricciuto mare di pazzia. Meraviglia della più luminosa architettura. Là sognerò, perso anch'io nel delirio d'essere una colonna innamorata, ardito capitello risplendente di foglie coronato, una voluta di acanto rotante, cariatide infuocata, leone che rovina, uccello la cui rotta è sconosciuta, cornice, basamento della più alta gloria, levata sul lamine del vento.
Una notte di scirocco col vento che imbavaglia, le chianche di calcare sudano da non poterci stare in piedi, così lucide e lise, e le nuvole come pennacchi di fumo appena sopra i tetti di queste case che non arrivano al secondo piano passano velocissime, sospinte da una frenesia scatenata, e dietro il cielo è netto, nudo, nero come un occhio nero, le stelle punture di luce. Non è neanche mezzanotte, poca la gente in strada, pochissimi i suoni, come venissero dal passato, rimemorati, ma le piccole squisite strade sono di una lindura, come se tutto quel bianco delle pareti fossero lenzuola di bucato, ma non sbattono al vento, dunque non sono lenzuola, sono pareti bianche più della faccia di un clown, talmente ricoperte di strati soprammessi, come sul volto cadente di certe vecchie indomabili, da cui il trucco si scrosta come un intonaco marcio. E invece restano giovani queste antiche facciatine imbiancate, sono rassettate e come imbarazzate dalla loro grazia e dall'età veneranda, con quei riccioli, quei portalini, quasi avessero i bigodini, con quei balconcini minuscoli che sporgono appena ad un centimetro sul filo del muro, perché qui tutto è minuscolo, a una scala sottoumana, per nani e non per Biancaneve, che alta come la regina della notte spii curiosa dalle finestre del primo piano.
Cast a calming apple up and over set of lights to draw out the timid wild one to convince you it's all and
Amabile e linda di giorno, nella notte Martina è l'escursione nel regno dei tarli che hanno forato queste strade, cunicoli, condotti, sentieri di pietra. Sembra di essere in una casa sotterranea e deserta, se non fossero i veloci pennacchi delle nubi che il vento strapazza, ma di cui non osa lasciare traccia sui tetti, sulle poche case a pignon che ancora avanzano a Martina. E io guardo come se su quelle punte aguzze o sui rastrelli della televisione dovesse restarci qualche fiocco di lana, come le pecore ne lasciano sui fili spinati. Guardo e spero in un bioccolo di nuvola che resti preso lassù e quasi a portata di mano, bello come il suppedaneo di un angelo contro il nero di pece del cielo, o come uno di quei nidi di cicogna che ho visto in Anatolia in cima ai tetti, quelli fatti di cotone idrofilo per quegli uccelli angolosi e delicati. Ma nessun bioccolo rimane e nessuno dei rari passanti getta più di un'occhiata furtiva su di me che guardo le nuvole. Ahimè, da quanti, quanti anni.
Cammino per le strade e leggo i nomi delle strade. Non si descrivono, si trascrivono. Numa Pompilio, capite? Numa Pompilio che si immette nel conte Ugolino e con tutta una fiorita di vicoli, chiostri e piazzole ad essi intestate. E dopo il conte Ugolino, Piero Cossa. E poi, sussulto inatteso, Alessandro Manzoni, ma subito contrapposto a un tal Cirillo, che non si sa se sia nome o cognome o santo decapitato dell'aureola. E poi i pacifici eroi del risorgimento martinese, Ignazio Ciaia. Ma chi era Ignazio Ciaia? Certo, trovereste ancora in questa colta e attenta cittadina chi vi sa dire chi fosse e cosa facesse Ignazio Ciaia. Ma a voi non ve ne importa nulla. Sono cose passate, carte ingiallite, figure che vivono nelle memorie tignate di una famiglia più che appartenere alla storia. Alla storia appartiene quell'albero della libertà che doveva assomigliare all'albero della cuccagna o all'impresa petrarchesca ad un'accademia di illusi, di rinnovati, di beneficiati, di rintronati, di rozzi. Ecco, guarda, stava qui, quasi davanti alla cattedrale, davanti all'università o comune che fosse, e all'imboccatura del Ringo, la strada principale, larga come le mercerie veneziane, e con questo nome che, sia a Rengo o Anello, ripercuote echi lontani, forse longobardi. L'albero della libertà, ai piedi della facciata enorme, una pianticella spoglia come un albero di Natale secco, e campò poco, infatti. Ma che simbolo e che onore per la storia di Martina.
Già, ma che conta alla fine? Non conta nulla. Conta solo questo, che una sera di scirocco, arrivando a Martina Franca, con le pietre bagnate, il cielo fioccoso, le stelle come zitelle alla finestra fra nuvola e nuvola, la città vecchia è questo scrigno, questo labirinto, questo meraviglioso sperdersi e ritrovarsi al punto di prima e sperdersi ancora e ritrovarsi di nuovo, come in quei sogni che si dice siano indice di cattiva digestione, ma sono così gradevoli. Sogni in cui voli a un palmo da terra e voli così in fretta e irremissibilmente che quando arrivi a un cantone e occorre fare la svolta, beh, devi mettere le mani avanti e tese per non schiacciarti il naso. E allora si volta come sui cardini una porta e sempre senza toccare i piedi in terra, mentre le nuvole in cielo si infuriano perché non si possono fermare e corrono a sfracellarsi sulle murge più alte. a strappare le foglie, ancora così verdi, ancora così vive e quasi tenere, come petali e petali del grande fiore dell'estate.
Piove già, piove piano, piove su di me, viene giorno, viene piano, credo qui da me, piove già.
Ho vagato da una città all'altra, da un capoluogo di distretto a uno di provincia, da una provincia all'altra, da una regione all'altra e così via, senza fine. A volte, in un vicolo dimenticato dalla pianificazione urbana, mi è capitato di scoprire all'improvviso una vecchia casa con la porta aperta. Mi fermavo, gettavo un'occhiata al cortile con i panni stesi su bastoni di bambù e avevo l'impressione che bastasse entrare per tornare all'infanzia e ravvivare i ricordi appannati. Sono entrato e mi sono reso conto che ovunque vada trovo tracce dell'infanzia. Stagni coperti di lenticchie d'acqua, locande di paese, finestre di edifici che danno sulla strada, ponti di pietra inarcati, barche che vi passano sotto, gradini di pietra che digradano sul fiume, un pozzo prosciugato. Fanno tutti parte dei miei ricordi, anche se non ho mai vissuto in quei luoghi. Ridestano in me una nostalgia incontenibile. Le vecchie case con le tegole verdi in una cittadina di mare, i tavolini davanti alla porta di casa per sorseggiare il tè e prendere il fresco, riaccendono la nostalgia di un paese che sia mio. Anche le case di legno su palafitte dei villaggi miao, arroccati sul fianco dei monti, è come se mi volessero comunicare qualcosa. Forse fanno parte di una mia vita precedente, di cui conservo brandelli di ricordo, a meno che non siano le mie dimore in una vita futura. Forse i ricordi sono come il vino. Quando fermentano, sprigionano un profumo che inebria.
Magari è proprio così, ma in fin dei conti, quali sono i veri ricordi d'infanzia? Cosa ne prova l'autenticità? È meglio che li serbi dentro di te, non serve a nulla dimostrarne la realtà. Io ho compreso da tempo che la giovinezza di cui cerco invano le tracce non si trova in un luogo preciso. Il fiume azzurro che fluttua sopra le tegole delle case dei borghi, il fuoco che scoppietta nelle stufe a legna, i piccoli insetti trasparenti, color riso, con le lunghe zampette, i camini o le arnie di legno appese al muro nelle case dei montanari, mi suscitano sempre tutti una grande nostalgia, diventando così il paese dei miei sogni. Già. Perché anche se sono nato e cresciuto in città, dove ho passato gran parte della vita, io proprio non riesco a sentirle mie, le metropoli. Forse perché sono smisurate. puoi trovare ricordi che ti appartengono interamente solo in un certo luogo, un angolo, una stanza, e soltanto in questa memoria puoi custodire la tua identità senza subire danni. In fin dei conti, poi, in questo vasto mondo non siamo che minuscole gocce nell'oceano.
Minuscole gocce come individui, forse, ma nel nostro inconscio conserviamo anche una memoria ancestrale che può ridestarsi all'improvviso davanti a un'immagine inattesa. Guarda, appena scisso in alto il celeste di quella luce nella chiara obliquità della incipiente sera, i tetti e le tettoie della città proibita si coprono in tutta la distesa d'un popolo di corvi sceso dalle alte quote, calato dalla sua crociera, e coprono essi a loro volta, più che mai morta, la morta moltitudine di giade, di ori, avori, perfidi ammennicoli di un lezioso brago che stivarono nella loro cerimoniosa inesistenza, chiunque fossero, la fenice e il drago, mentre stridono palazzo per palazzo, cortile dopo cortile, i serramenti che si chiudono dietro la grande pletora di donne e uomini di questo luogo, tibetani o mongoli, e sciamano essi, vomitati fuori dalla muraglia, avendo visto, capito e non capito nei suoi emblemi il passato lontano e prossimo, e assorbito tutto nel loro sonnacchioso egregoro, annullato tutto nel loro vorticante numero.
Non c'è mica bisogno di tirare in ballo la città proibita per ridestare la memoria ancestrale. Guarda, guarda questa spagnoletta d'argilla, decorata con disegni a spirali rossi e neri. Risale oltre 4.000 anni fa. Non ti ricorda il motivo del pesce yin-yang? Se la fai ruotare, vuoto e pieno si alternano e appare il simbolo del taoismo. Il Tao è la sorgente del creato ed è anche la legge che lo governa. Nel mutuo rispetto si fondono soggetto e oggetto. All'origine è l'essere che nasce dal non essere e il non essere che permane nell'essere. L'unione dei due è innata. Dunque il cielo e l'uomo sono tutt'uno e la concezione del cosmo e dell'uomo coincidono. Per i taoisti la purezza è il fine. Il non agire è l'essenza e la natura l'attuazione. La longevità poi è la verità, ma per realizzarla occorre dimenticare se stessi.
Ma quale purezza? Secondo la tradizione, nel creare l'uomo, Nyugwa ha creato la sua sofferenza. E sorto dalle viscere di Nyugwa, nato dal sangue di una donna, l'uomo non si potrà mai purificare. Dunque, Non serve a nulla scandagliare l'anima, non occorre ricercare le cause, non bisogna dannarsi a cercare il senso. Tutto è caos. Tanto vale continuare ad amare perdutamente le immagini, naufragare nel mare del desiderio. I presunti bisogni dello spirito sono pura masturbazione. E dai, non fare quella faccia afflitta. Anche l'intelligenza è un lusso. È un bene di lusso.
Ho capito. Tu vuoi servirti di un unico strumento, il linguaggio che trascende le relazioni di causa ed effetto e la logica. Già, hanno già raccontato talmente tante stupidaggini che niente impedisce anche a te di farlo. Così credi di creare dal nulla, giocare con il linguaggio come i bambini con le costruzioni, ma il linguaggio somiglia a una palla di colla di farina spappolata dalle frasi, e rinunciare alle frasi è come sprofondare in un pantano e non uscirne più. Tu procedi a zigzag nel linguaggio, trainando pensieri pesanti. Vorresti estrarre un bandolo che t'aiuti a venirne a capo, ma più avanzi, più sei stremato e il filo ti si attorciglia addosso. Come un baco avvolto nel filo di seta, tessi intorno a te la rete che ti avviluppa nel buio sempre più fitto e la debole luce in fondo al tuo cuore si fa più fioca. La rete non è altro che il caos. Dissolte le immagini, anche lo spazio si dissolve. Dissolto il suono, anche il linguaggio si dissolve. A mormorare senza voce non si capisce di che cosa si parla, così sopravvive solo un barlume di desiderio al centro della coscienza. E quando non riesci più a conservare nemmeno quello, beh, allora torni nel nirvana.
I saw it all in the black field. And splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. She wants to stay and talk all day, so I remark when it gets dark,
all the pale things under the earth will reverse.
Francamente, credo che tu sia ossessionato dal linguaggio molto più di me. Tanto che col passare degli anni ti sei trincerato in un mutismo sempre più ostinato. Ma non pensare che io non capisca che cosa ha provocato questa tua crescente afasia. Come trovare una lingua musicale, indissolubile, superiore alla melodia, che vada oltre i limiti della morfologia e della sintassi, senza distinzione tra soggetto e oggetto, che superi i pronomi, che si sbarazzi della logica, che sia in costante evoluzione, che non faccia ricorso a immagini, metafore, associazioni di idee o simboli. Una lingua che possa esprimere allo stesso tempo le sofferenze della vita e la paura della morte, le pene e le gioie, la solitudine e l'appagamento, lo smarrimento e l'attesa, la spossatezza,
lo tenebramento, l'illuminazione improvvisa, la perenne incapacità di comprendere e il non comprendere nulla nonostante tutto e lasciare andare tutto al diavolo.
Nella notte gelida, tenebre profonde e compatte avviluppano il caos originario. Cielo, terra, alberi e rocce si fondono e anche la strada è svanita. Non posso che restare qui, immobile, col busto lievemente in avanti, a braccia tese, a palpare la nera notte. Qualcosa si muove, ma non è il vento, sono le tenebre, finché una luce si fa strada in me, cupa come la fiamma di una candela al buio che illumina ma non dà calore. Una luce di ghiaccio che mi riempie il corpo e tracima nella sagoma stampata nella mia memoria. Chiudo le braccia per preservarne la fiamma, la mia coscienza gelida e trasparente. Ho bisogno di questa sensazione e la custodisco con cura. Ora, dinanzi ai miei occhi la quieta superficie di un lago e sulla riva opposta una distesa di boschi. Niente onde sul lago, solo riflessi chiari e netti e una profusione di colori, dallo scarlatto al vermiglio, all'arancio, al giallo canarino, al verde bottiglia, al tortora, al bianco luna, tante gradazioni. Osservo attentamente. Di colpo spariscono, diventano tonalità di grigio, nero e bianco come una vecchia foto sbiadita. Solo l'ombra permane nel tempo. Invece di dirmi che sono sulla terra, forse farei meglio a pensare d'essere altrove. Trattengo il respiro, concentro lo sguardo sulle immagini che mi affollano la mente. Che pace! Una pace che però mette in agitazione, mi sembra un sogno. Inutile preoccuparsi, ma proprio non riesco a placare l'angoscia. C'è troppa calma, una calma insolita. Una calma ai bordi della quale si aggirano ancora come ombre Gaetano Chiarella, Simon Winchester, Mario Luzzi, Rafael Alberti, Francesca Levi, Cesare Brandi e Gao Xingjia.
Due sulla strada, chiocciola Arai. One man come in the name of love, one man come and go, one man come here to justify.